libro dell'Apocalisse o della Rivelazione, ripartendo da dove siamo arrivati la volta scorsa. Quindi il titolo è sempre lo stesso: Lettere alle sette chiese, e siamo alla quinta parte di questo messaggio. La volta scorsa abbiamo visto assieme, se vi ricordate, la chiesa di Smirne. Abbiamo letto insieme dal versetto 8 fino al versetto 11 e abbiamo esaminato insieme nelle scritture qualcosa riguardo la chiesa di Smirne, e abbiamo tratto qualche insegnamento per applicarlo a noi. Ovviamente le lettere alle chiese non sono lettere da vedere.
Ah, grazie Luca. Grazie mille. Non sono certamente da intendersi solo per imparare qualche cosa, ma certamente hanno degli aspetti, dei caratteri, e dobbiamo vedere che cosa c'è da insegnare a noi come singoli membri membra del corpo di Cristo, e quindi alla nostra Chiesa. Allora, l'altra volta abbiamo visto che alla Chiesa di Smirne Gesù si presenta come, nella visione del primo capitolo, come colui che fu morto e tornò in vita. E avevamo riflettuto un po' sul fatto che Gesù è l'unico che può dire ad oggi fu morto e tornò in vita. Noi uomini, noi esseri umani, diciamo viviamo e moriamo normalmente, no? Quando sentiamo qualcosa, ha vissuto, poi è morto. Gesù si presenta alla Chiesa come colui che fu morto e tornò in vita. E questo doveva essere un messaggio, ed è lo stesso messaggio che deve scuotere anche noi oggi. Perché la parola di Dio ci dice chiaramente che siccome Gesù morì e tornò in vita, egli ha le chiavi della morte e dell'Hades. E quindi anche noi, anche se moriremo, torneremo in vita. Ed è per noi, come per questi fratelli, non ha più potere la morte seconda. Poiché è scritto che siamo viventi, siamo passati dalla morte alla vita, ci ricorda Giovanni capitolo 5. Abbiamo visto che nel contesto in cui si trovava Smirne era una chiesa estremamente povera, perché si trovava in un contesto sia di povertà e di tribolazione, poiché sia i giudei che quelli del luogo, quindi i pagani, li impedivano di fare qualsiasi cosa, e per cui la chiesa era povera, e quindi c'era un contesto sia di prova esterna ma anche di prova interna, poiché vi erano anche coloro che dall'interno molestavano la chiesa stessa. Abbiamo visto che Gesù, contrariamente a quanto dice, a quanto avrebbe detto, chiunque guardava quella chiesa povera, quella chiesa spoglia, quella chiesa senza ricchezze, quella chiesa che era tribolata, quella chiesa che non poteva commerciare, quelle persone che non avevano un lavoro, quelle persone che probabilmente erano costrette ad accattare il pane, Gesù fa un'analisi e dice: tu sei ricco, tu agli occhi miei sei ricco. Il mondo ti chiama povero, poveraccio. Sei un poveraccio, ma Gesù dice: tu sei ricco. Sei ricco, più ricco di tutti. Contrariamente alla chiesa, all'ultima chiesa che verrà presa in considerazione, Laodicea, che era una chiesa invece ricca, ma Gesù diceva: tu hai bisogno di tutto. Sei povera, sei nuda. Contrariamente a questo messaggio, per la chiesa di Smirne, che soffriva ma era fedele, Gesù dice: tu sei ricco, sei una chiesa ricca. Gesù raccomanda questa chiesa, per cui non ci sono rimproveri, abbiamo visto, non c'è nessuna parola di rimprovero a questa chiesa, questa come la chiesa, la sesta delle chiese, che è la chiesa di Filadelfia, che vedremo volendo il Signore più avanti, non vi sono rimproveri, ma vi è una raccomandazione: sii fedele fino alla morte. E questo messaggio è, almeno per quello che lo vedo io, assolutamente prende forza da questo. Siccome io sono morto e sono tornato in vita, sii fedele fino alla morte, perché come io sono morto e torno in vita, anche tu risusciterai vivente. Non ti preoccupare, ma sii fedele fino alla morte. Perché questo comporterà, dice la parola di Dio, questa vittoria che io ti farò giungere, a te la vittoria, o liberatore, questa vittoria alla quale io ti conduco su ali d'aquila, farà sì che io stesso ti consegnerò la corona della vita. E su di te non avrà potere la morte seconda, che come la parola di Dio stessa ci rivela, è lo stagno di zolfo e di fuoco. Quindi non la condizione temporanea in cui gli uomini anche ora vivono in attesa del giudizio finale, coloro ovviamente che sono, non hanno creduto in Cristo Gesù, ma una condizione finale di morte e di tremendo pianto e stridore dei denti, in cui si trova alla fine di tutti i tempi, che la parola di Dio chiama la morte seconda, descritta come stagno di zolfo e di fuoco. Non ci sono molti dettagli, a me personalmente non interessano, però deve essere qualcosa di veramente terribile e tremendo. Quindi, siamo a Smirne, ci spostiamo e facciamo un po' di strada e andiamo a Pergamo. Quindi ci muoviamo a nord, verso Pergamo, in questa specie di stivaletto, che è il percorso che avrebbe fatto un messaggero se avesse dovuto percorrere la strada e fare in circolo queste chiese. Come abbiamo già visto, ci muoviamo verso Pergamo, che è la terza chiesa a cui Gesù ordina all'apostolo Giovanni di scrivere. Quindi leggiamo insieme della parola del Signore da Apocalisse capitolo 2 versetto 12 fino al versetto 17. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè là, dove è il trono di Satana, eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede, neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra di voi, dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in simil guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò presto a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Amen. Allora, Pergamo, abbiamo visto, era una città che si trovava attorno al tempo almeno una sessantina di chilometri da Smirne verso nord, e oggi Pergamo è il distretto di Bergama in Turchia, quindi è qui, qua c'è Smirne e qui c'è Izmir in turco, e qui c'è il distretto di Bergama, che è la vecchia Pergamo. Al tempo Pergamo era una città di cui non si trova altra menzione nella scrittura. C'è solo due volte, una volta è qui e l'altra volta è al capitolo 1, dove abbiamo letto scrivi queste lettere alle sette chiese, ed è menzionato Pergamo. Era una città di circa 150.000-200.000 persone, da quello che si trova nella scrittura. Oggi, da quanto ho trovato, non sono andato molto nei dettagli perché non mi interessava più di tanto, ma è un piccolo distretto di 15-20.000 persone. Quindi ho letto che vi sono una decina di moschee, nonostante questo, poiché come sappiamo la Turchia è un paese musulmano, ma al di là di questo è una città che oggi è circa un centinaio di chilometri da Smirne. È citata due volte, l'ho già detto, nella scrittura, quindi uno è qui in 12 e l'altro è in Apocalisse 1:11, l'abbiamo già letto precedentemente. Pergamo viene da una parola, che probabilmente è questa parola, purgos in greco, che significa borgo, ma anche fortezza o altre volte torre. Quindi questo è il nome della città e si pensa che derivi da borgo. Infatti era soprattutto la parte rialzata, era su una sorta di piano rialzato, e quindi probabilmente la nomenclatura Pergamo viene da questo. Di Pergamo conosciamo le pergamene, pergamena viene proprio da Pergamo, e si pensa che sia l'origine proprio della pergamena, in quanto furono tra i primi, e quindi questa era una città estremamente, potremmo dire oggi, erudita da un punto di vista letterario. Infatti la sua libreria, la libreria che c'era a Pergamo, biblioteca che c'era a Pergamo, era seconda soltanto ad Alessandria, quindi era assolutamente molto grande, molto fornita, e questo faceva sì che anche a Pergamo vi fosse una città abbastanza orgogliosa da quel punto di vista. Come vedete, no, le pergamene venivano ricavate dalla pelle degli ovini, e quindi la libreria che era a Pergamo era notevole. Ma al di là di questo, è importante per stabilire il contesto in cui viene scritta questa lettera, a Pergamo si trovava anche altro. A Pergamo si trovava una grandissima idolatria. Pergamo era un centro tremendamente idolatra, vi era un culto all'imperatore, già stabilito avanti Cristo, a Cesare, quindi al Cesare romano, e riportato in auge da Domiziano, poi nel primo secolo dopo Cristo. Quindi una città come Smirne, vi ricordate che ve l'ho detto, estremamente filoromana, dove c'era un culto all'imperatore, e questo culto non era facoltativo. Bisognava adorare l'imperatore, anzi gli abitanti di Pergamo istigavano le persone ad adorare l'imperatore. Ma non solo, a Pergamo c'era anche un altro imponente opera architettonica, chiamiamola così, un tempio, che si chiamava l'altare di Zeus, che adesso in parte è custodito ad un museo a Berlino, poiché è stato preso e spostato. Vedete, tutta questa parte qua è in un museo a Berlino oggi, si chiama proprio Pergamon Museum, qualcosa del genere, in cui vi era proprio l'adorazione di questo altare, che si chiamava Altare di Zeus Soter. Soter in greco significa salvatore. Quindi questo altare si chiamava Altare di Zeus Salvatore. E vicino a questo altare, che era imponente e grandissimo centro di idolatria, c'era un altro tempio che era al dio Esculapio. Dio Esculapio è il dio della medicina o il dio della guarigione. Questo simbolo lo trovate nelle farmacie e lo trovate nelle braccia dei paramedici e dei dottori. Quindi in questo tempio di Esculapio si legge che era un po', alcuni hanno detto che era un po' il Lourdes dei tempi passati, le persone andavano in questo tempio per ricevere delle guarigioni. Quindi si dice che le persone si sdraiassero per terra e si facessero passare sopra dai serpenti per ricevere quindi potere di guarigione da questi serpenti che gli passavano sopra, che sono anche nello stemma, nella raffigurazione di Esculapio. Perché vi dico questo? Non tanto per conoscere cose di Pergamo, ma per due motivi. Uno, per capire il contesto in cui questa chiesa viveva. Quando leggeremo tra un attimo "tu ritieni fermamente il mio nome", non era un gioco ritenere il nome di Gesù in questo contesto, perché le persone non erano libere di adorare il Signore. In più, questo simbolo, questo serpente, si pensa, per i due templi che vi ho fatto vedere, quindi il secondo motivo, che questo sia il motivo perché è stato definito dal Signore Gesù quello che noi leggiamo, il trono di Satana. Quindi non è che fisicamente, almeno questo è quello che io penso, vi sia il trono di Satana a Pergamo, ma c'erano questi due templi tremendamente idolatri e chiamati anche con simbolo di un serpente, chiamato Zeus Soter, Esculapio Soter, il fatto che la gente andasse a farsi guarire e entrava a idolatrare. Per questo motivo molti, e anch'io, concordo sul fatto che questo sia il motivo per cui la parola di Dio ci dice là dov'è il trono di Satana. Questi templi e questa idolatria fosse considerata in maniera simbolica, ovviamente, il trono di Satana, poiché c'era queste divinità che venivano adorate e le persone andavano là in questi templi per adorare queste divinità pagane, ovviamente questi falsi dei. Ah, c'era anche un tempio, non l'ho citato prima, alla dea Roma e all'imperatore, quindi questa città era tremendamente idolatra e qui vivevano i nostri fratelli di Pergamo. Vediamo cosa dice la scrittura quindi riguardo a questo. La prima informazione che ci dà il Signore si presenta in questo modo. A differenza, abbiamo visto, vi ricordate, all'inizio dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, nella chiesa dell'Efeso, di Efeso, e cammina nei candelabri. Alla seconda chiesa l'abbiamo appena letto, colui che fu morto e tornò in vita. Alla terza chiesa dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Abbiamo già visto, se vi ricordate, quando abbiamo meditato insieme Apocalisse 1, del versetto 16, quando il Signore Gesù dice che ha la spada acuta, dalla sua bocca usciva una spada acuta a due tagli, abbiamo meditato che ci sono altri testi nelle scritture che parlano di una spada acuta. Abbiamo letto, per esempio, vi ricordate, questo non lo conoscete probabilmente a memoria, Ebrei 4, versetto 12, che dice che la parola di Dio è più efficace di qualsiasi spada a doppio taglio, no? È una spada affilata che entra e che separa, mi pare, le midolle dalle giunture e divide l'anima dallo spirito. Quindi il Signore Gesù è la parola di Dio. Abbiamo letto anche in Apocalisse 19 che Gesù è la parola di Dio e lo spirito di Dio è la sua spada. Lo spirito, la parola di Dio, è la spada acuta a due tagli. Questo l'abbiamo letto in Apocalisse 1:16, l'abbiamo letto, non lo leggiamo per motivo di tempo, in Ebrei 4:12-13, però se volete possiamo leggere Efesini 6:17, che è un altro testo che ci fa vedere questo. Quindi Efesini 6:17 dice: se vado alla rovescio non lo trovo, eccolo qua. Efesini 6:17 dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. La spada dello spirito è la parola di Dio. Il Signore, io sono colui che ha la spada affilata a due tagli, dice il Signore. E poi dice, orando in ogni tempo per lo spirito, quindi con questa spada, con ogni sorta di preghiere e supplificazione, e da questo vegliando. Quindi la spada affilata, abbiamo visto anche colui che dice prima, colui che ha i sette spiriti, colui che ha lo spirito di Dio. E questo, quindi, io sono abbastanza convinto dalle scritture che qua si riferisca allo spirito e alla parola di Dio. La spada dello spirito è ciò che usa lo spirito, è la parola di Dio. E Gesù è la parola di Dio, fatta carne. Poi, il trono di Satana, abbiamo letto qua quando dice il Signore, torniamo in Apocalisse, al capitolo 2, versetto 13. La parola dice: io conosco dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana, eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede, neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra di voi dove abita Satana. Allora, abbiamo visto qua, abbiamo già parlato del trono di Satana, per quello che io credo che questo trono sia riferito nella scrittura, ma vi sono altri passi nella parola di Dio che parlano, che si riferiscono ancora al trono di Satana. Per esempio Apocalisse 2:24 dice: gli altri tra di voi in Tiatiri che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana. Ci sono altri passi in cui si usa in maniera, diciamo, simbolica il fatto che vi sia il trono di Satana laddove è il centro della malvagità. In questo diciamo contesto, la menzione del Satana, le profondità di Satana sono il centro della malvagità, rappresentano la malvagità umana, rappresentano l'idolatria umana, rappresentano il peccato dell'uomo e l'attitudine dell'uomo a non pentirsi e a non ravvedersi. Anche al versetto 9 c'è qualcosa del genere, quando parla della chiesa di Filadelfia: io ti do quelli della sinagoga di Satana, ancora una volta, i quali si dicono di essere giudei e non lo sono. Nel libro degli Atti leggiamo tantissime volte, e anche nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 8, mi pare di ricordare, forse il testo che hai letto tu, Luca, qualche giorno fa, dove loro dicono: noi siamo giudei, noi siamo giudei. E il Signore gli dice: se voi foste figlioli di Abramo, mi avreste conosciuto, invece non mi conoscete. E qui ancora usa proprio questo riferimento per far vedere alcuni che professano di essere qualcosa, ma invece sono sotto l'azione di Satana, come coloro che si prostituivano agli dèi, come quegli altri di cui dice in Atti 2:24 e in 3:9, se non siamo sotto l'azione di Dio, quindi guidati dallo Spirito Santo, siamo sotto l'azione di Satana. Riflettevamo con i fratelli qualche giorno fa, in cui dice il Signore, proprio quel passo dove c'è Pietro che dice a un certo punto: il Signore, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e Gesù gli risponde: questo non è di tuo, ma ti è venuto dal cielo. E un momento dopo, poco dopo, questo non ti accadrà mai, Gesù gli dice: vattene via da me, Satana. Perché il suo pensiero, mutando dal pensiero dello Spirito Santo e opponendosi a quella che era la volontà di Dio, che Cristo, Gesù gli aveva appena rivelato, era il pensiero di Satana: questo non ti accada mai. E questo è lo stesso modo, ritengo, in cui viene usato in questo contesto. Nonostante tutto questo, quindi in questa situazione, e vorrei che ci pensassimo un attimo, non tanto perché ci interessa capire o indagare storicamente cosa succedeva a Pergamo, ma per capire veramente cosa questi fratelli, dove vivevano questi fratelli, situazioni in cui in qualche modo possiamo trovare ancora oggi in quelle città che vediamo, in quelle nazioni che vediamo colorate di rosso. Una volta c'era anche il nero per la Corea del Nord, mi ricordo, forse adesso l'hanno rimosso e hanno lasciato il rosso. Succede la stessa cosa, quei fratelli sono là e c'è scritto: nonostante questo, Gesù gli dice, Gesù che lo dice, tu ritieni fermamente il mio nome. E ci sono dei testi in cui noi siamo invitati proprio, possiamo leggerne uno di questi, vi li ho messi qua, se li volete segnare, giusto per leggerne uno insieme. Possiamo leggere il primo, da 2 Timoteo capitolo 3, versetti da 1 a 5, 2 Timoteo capitolo 3, versetti da 1 a 5, Seconda Timoteo capitolo 3 versetti da 1 a 5 è scritto: ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Qui il Signore parla attraverso l'apostolo Paolo, lo Spirito di Dio parla a Timoteo. L'apostolo Paolo è la sua ultima lettera che scrive al suo figliuolo in fede Timoteo, e lo avverte di qualcosa. Negli ultimi tempi verranno dei tempi difficili, negli ultimi giorni. Gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affetto naturale, mancanti o mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, avendone la forma della pietà ed avendone rinnegata la potenza. Questo è ciò che ci dice negli ultimi tempi. Ed in questi tempi, cosa è detto a noi? Ritieni fermamente. Alle chiese di Smirne, alla chiesa di Filadelfia, a cui non viene detto di ravvedersi, gli viene detto: sii fedele e ritieni fermamente quello che hai, affinché il ladro non venga e lo porti via. Ritienilo fermamente la conoscenza di Cristo. Come diceva l'apostolo Paolo: io sono in doglie per voi affinché Cristo sia pienamente formato in voi. Mi piace la preghiera che fa negli Efesini: io piego le ginocchia dinanzi al Padre. Alla chiesa di Efeso, a una chiesa, non a dei non credenti, a una chiesa. Io piego le ginocchia dinanzi al Padre affinché conosciate pienamente, come ci leggeva il fratello in Giovanni 17, conosciate pienamente, lo conosciate il Cristo, conosciate Lui. In questo verso meraviglioso, la vita eterna è Cristo, il solo vero Dio, colui che tu hai mandato. Conoscere te, il solo vero Dio, colui che tu hai mandato, di Gesù Cristo. Io sono in doglie, io prego per voi affinché lo conosciate pienamente, affinché conosciate l'immensità della sua potenza, spiegata in favore di quelli che lo temono e che lo amano. È meraviglioso, per questa cagione, guardate Paolo in prigione, per questa cagione, Efesini 3, io Paolo, il carcerato di Gesù Cristo per voi, o gentili, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui vi sopra vi ho scritto in poche parole, potete capire l'intelligenza che ho del mistero di Cristo. E questo è meraviglioso. Ancora più avanti dice, dunque, manifestare a Dio riguardo al mistero che è stato fin dall'età più remote, affinché nel tempo presente, nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa l'infinitamente varia sapienza di Dio. E questo è meraviglioso. Ma dov'è quel testo che cercavo? Dunque. Arrivo, Libertà. Eccolo, per questa cagione dico, versetto 14, io piego le ginocchia dinanzi al Padre di Efesini 3, dal quale ogni famiglia dei cieli e della terra prende il nome, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore. Io piego le ginocchia affinché conosciate questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ma che meraviglia di preghiera! Non so se qualcuno di voi seduto in queste sedie come me, inutile che sto in piedi, desidera conoscere pienamente Dio, tutta la pienezza di Dio. Io voglio tutta la pienezza di Dio, tutta la pienezza di Dio. La desidero per me stesso e prego anche per voi affinché noi conosciamo pienamente colui che ci ha voluti, desiderati, amati, cercati, ha scavato nelle nostre vite per portare via la miseria in cui eravamo finiti, nel fango delle nostre vite, dei nostri pensieri, delle nostre concupiscenze, della nostra malvagità, delle nostre calunnie, delle nostre menzogne, della nostra ipocrisia, della nostra malvagità, del nostro peccato, della nostra bassezza. Ma ha detto: sono qui perché ti amo, vengo a prenderti da dove ti ho trovato, affinché siate radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi nella comunione fraterna alla presenza di Dio quale sia la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. In vista di questo, laddove contro questo, l'amore e la pienezza di Dio, c'è l'ingratitudine che abbiamo letto in Seconda Timoteo, odiosi e odiantici gli uni gli altri, la carità dei più si raffredderà, aspettiamoci che l'amore si raffreddi. Non pensiamo, non inganniamo noi stessi di vivere nel paese delle favole, pensando vissero tutti felici e contenti. Non esiste, è un inganno, non esiste. Vissero tutti felici e contenti, c'è solo in Cristo Gesù e basta. Non esiste, è un inganno. Non aspettiamoci che le cose vadano meglio. Siamo usciti dal Covid? Arriverà qualcos'altro. Non siamo usciti dal Covid, arriverà qualcos'altro lo stesso. perché l'apostolo Paolo lo ha predetto per lo Spirito, attento, e lo ha predetto per noi, che negli ultimi giorni ci saranno dei tempi malvagi. E qui, per loro come per noi, tu ritieni fermamente il mio nome e non mollare quello che hai. È meraviglioso. E ancora possiamo dire, possiamo leggere anche da Ebrei, capitolo 10, c'è un altro testo interessante nel contesto. Ebrei 10, 23 dice: ritieni fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare. Perché? Perché possiamo non vacillare? Perché? Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Ritieni fermamente la speranza che hai, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Per questo, questo ci invita a ritenere. Fedele sono, io sono fedele. Sono fedele. Mi piace anche in Ebrei capitolo 6, mi sovviene ora quando dice: non potendo giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Che meraviglia il Signore. Mi piace tantissimo quando nella parola di Dio il Signore dice: per amore del mio nome, per amore del mio nome, io ho fatto un giuramento. Per amore del mio nome, io ho fatto un giuramento. Che meraviglia, Signore, come sono indegno di leggere queste parole. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatte le promesse. E dopo c'è un altro versettino che dice, sulla base di questo, facciamo attenzione gli uni agli altri. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci. Coraggio, coraggio per incitarci. Questo è incitare qualcuno. Forza, coraggio, coraggio. A carità, ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, come dice la Scrittura, e tanto più che vedete avvicinarsi il grande giorno. Allora, se è vero che noi vediamo avvicinarci il grande giorno, e se è vero, e io lo dico per me stesso, però alla fine mi faccio una domanda e metto la cartina al tornasole per vedere se effettivamente quello che dico è vero. Io spero nel ritorno del Signore Gesù, desidero il ritorno del Signore Gesù. Allora, se è vero che vedo, desidero il grande giorno, cosa faccio? Mi incito io stesso, me stesso e gli altri a camminare nell'amore e a fare buone opere, perché voglio, desidero e vedo il giorno del Signore, il suo ritorno. Non funziona così. Sto in poltrona, vieni Signore Gesù, vieni. Non funziona così, è contrario alle Scritture, è contrario. Tanché vedete avvicinarsi il grande giorno, incitatevi gli uni gli altri, perché Gesù dice: quando torno io la trovo la fede sulla terra. Incoraggiatevi, coraggio, avanti. Dal punto in cui sei, siamo arrivati, avanti, avanti. Incitiamoci a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza. Ma perché non dobbiamo abbandonare la comune adunanza? Perché è proprio lì che ci incitiamo gli uni gli altri, ad amore, a carità, a inni, a salmi, a cantici spirituali. Io sono arrivato qui questa sera che ho stanchissimo. La giornata è stata lunga ed sono settimane lunghe. Ma è qui che ci incitiamo gli uni gli altri, dove il nostro cuore si riscalda. Si riscalda! si riscalda questo cuore così freddo, così ghiacciato senza il Signore. Ma il nostro cuore senza Cristo è una tavola congelata. Eppure gli uomini là fuori hanno bisogno di calore, perché Cristo è luce, Dio è luce, dice la parola. Loro sono stati fatti da colui che è luce, da colui che riscalda, e hanno bisogno di calore. Il nostro cuore ha bisogno di essere scaldato da Cristo per mettere una coperta a coloro che ci suonano per la strada. E io sono debole in questo. E tutte le volte confesso al Signore che sono infastidito da coloro che mi fanno i gesti per la strada. Ma Egli mi sta piano piano dando la grazia di farmi vedere qualcosa di diverso e di farmi vedere le cose come le vede Lui, pregando per quelle persone, amandole. Perché noi non siamo amabili. Alessio, tu non sei amabile per niente, ma Cristo ti ha amato. Noi non siamo amabili. Che meraviglia! Non abbandoniamo la nostra comune adunanza. Esortiamoci a vicenda, tanto più che vediamo avvicinarci il giorno. Se nel nostro cuore vediamo il giorno, lo desideriamo, incitiamoci a vicenda ad amarci gli uni gli altri, poiché questa è la prima palestra d'amore. Vedete? Lì ci sono due anelli in cui possiamo fare come gli urichechi, allenarci nell'amore. Là c'è una barra trazione in cui possiamo allenarci nell'amore. Questa è la palestra dell'amore. La palestra dell'amore. Che meraviglia la palestra dell'amore. Amatevi gli uni gli altri. Da questi vedranno che siete miei discepoli. Dall'amore che avete gli uni per gli altri, dice Gesù. Giovanni capitolo 13, verso 34 e 35. E in questo momento, qua, quando succederà qualcosa qui in queste zone, pare che sia il versetto 12 o 13, e dice: perché la malvagità, l'iniquità sarà aumentata, la carità, l'amore dei più si raffredderà. E allora qui la Chiesa invece, dove l'amore si raffredda, la Chiesa si deve scaldare, scaldata dall'amore di Cristo. Ecco perché l'apostolo Paolo prega: io prego, piego le ginocchia, sono in carcere, ma non mi importa niente del mio carcere, io sono il carcerato di Cristo. Io prego le ginocchia per voi, o Efesini, affinché voi conosciate l'amore di Cristo, e conoscendo quest'amore possiate essere ripieni di tutta la pienezza di Dio, perché Dio è amore. Che meraviglia, Signore. Incoraggiamoci gli uni gli altri, come dice questo testo. Ancora, ritieni fermamente il mio nome. E qua ci sono diversi testi che vi ho messo che parlano di questo, anche Matteo 24 che stiamo citando, andiamo lì e per prenderne uno che parla proprio del nome, per rimanere in questo contesto, quando dice: si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, versetto 7, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo, attenzione, non meditiamo stasera sul sermone profetico, ma tutto questo non sarà che principio di dolori, come le doglie che sono, avvisano che sta per succedere qualcosa, in quel caso la nascita di un figlio. Principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno. Sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda. Guardate cosa dice: sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Questo nome che la Chiesa di Pergamo, molti nella chiesa di Pergamo ritenevano nonostante la condizione certamente avversa nel quale si trovavano in quel contesto storico del primo secolo, della fine del primo secolo, attorno agli anni 90. Non rinnegasti la mia fede. Qui ho citato, ci sono diversi versetti, ne ho citato solo uno, un testo che io, di cui sono innamorato davvero, nel libro degli Ebrei. Certamente avrete già riconosciuto di che testo si tratta, dove ci sono diversi esempi di uomini di fede, e alla fine parla di questi uomini. Possiamo leggere, se volete, giusto qualche versetto, perché è proprio straordinario questo capitolo, quando dice: possiamo partire dal versetto 35. Le donne recuperarono per resurrezione i loro morti, furono martirizzati, non avendo accettata la loro liberazione, a fine di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni e flagelli, anche catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Vaganti per deserti e monti e spelonche e per tutte le grotte della terra. Questi uomini non hanno rinnegato la loro fede. Vediamo tanti esempi anche nelle scritture, nel Nuovo Testamento, di coloro che ci sono riportati. Stefano è un uomo che non ha rinnegato la sua fede, e Paolo è un uomo che non ha rinnegato la sua fede, eccetera, eccetera. Ma quello che dice la parola di Dio mi piace moltissimo: di loro il mondo non era degno. Il mondo non è degno di coloro, agli occhi di Dio, il mondo non è degno di coloro che ritengono la sua fede, la fede nel suo nome. Ma per il Signore, invece, ha un'altra visione. È meraviglioso questo testo. Ed infine, neppure ai giorni di Antipa, fedele testimone. Allora, la scrittura non ci dice niente di questo Antipa, però ci dice che questo Antipa fu ucciso e non rinnegò la sua fede. Ed è interessante, perché questo mi piace moltissimo, perché Gesù dice di Antipa: il mio fedele testimone. Lo chiama fedele testimone. E se voi andate in Apocalisse 1, versetto 5, vedrete qualcosa di molto bello, lo possiamo guardare insieme. E da Gesù Cristo, il fedele testimone. Allora Gesù Cristo, il Signore, chiama Antipa, questo credente che non ha rinnegato la sua fede, fedele testimone, come lui. Che meraviglia! Come lui si è definito, Gesù Cristo il fedele testimone, così anche Antipa, che morì ai tempi di questa chiesa e non rinnegò la sua fede e non rinnegò il nome del Signore Gesù, come molti altri. La tradizione, se non ricordo male, dice che morì all'interno di un toro di bronzo arso vivo, però ovviamente questo è scritto nella tradizione della patristica, quindi negli scritti dei padri della Chiesa del secondo e del terzo secolo. Quindi non sappiamo come morì Antipa, però la parola di Dio ci dice che morì e fu fedele, come Policarpo, di cui abbiamo letto di Smirne, e fu fedele alla parola di Dio e al suo nome. È interessante questo termine testimone, che in greco è martus, che traduce testimone, è la stessa parola che traduciamo anche come martire. All'inizio era testimone, c'è qualcuno che è aperto, all'inizio era testimone, ovviamente, e per i figli di Dio, questa parola martus, il testimone era diventato un tutt'uno con il martirio. Per questo poi è diventata la parola martire, un testimone nei primi secoli, all'inizio della Chiesa, un fedele testimone era qualcuno che moriva per il nome di Gesù, molto probabilmente. Infatti poi la parola testimone, che è quel termine lì, è molto affine, infatti è lo stesso che viene usato come martire. E questo una curiosità. Quindi, neppure ai giorni di Antipa tu rinnegasti la mia fede, la fede per me. Quindi questo è ciò che dice il Signore come parola di encomio, come parola di lode a questa chiesa. Non di meno, al versetto 14, abbiamo ancora pochi minuti, magari accenniamo, poi andiamo avanti la prossima volta, la parola dice: ho poche cose, poche, contro di te, ma sono importanti. Ho poche cose contro di te, quelle che ho scritto qua. C'era la dottrina di Balaam, c'era un falso insegnamento, c'era l'ingresso della fornicazione in alcuni e c'era un principio di idolatria in quella chiesa che stava emergendo. Quindi una chiesa che era fedele, una chiesa che ha ritenuto fermamente il suo nome, in cui alcuni, viene menzionato Antipa, erano morti per la fede, ma qui la parola di Dio ci dice: tu hai quivi alcuni, mi pare che dica la scrittura, ma alcune poche, che tu hai quivi di quelli, di quelli, tu hai quivi di quelli, quindi alcune persone che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Hai di quelli che professano la dottrina di Balaam. Allora, per capire un po' meglio che cos'è la dottrina di Balaam, noi bisogna che andiamo nel libro dei Numeri, quindi ci vuole un po' di tempo e non voglio farlo adesso, per cui direi che può valere la pena fermarci qua per questa sera. Quello che vorrei che noi ci ricordassimo è questo: riteniamo fermamente quello che abbiamo. Può darsi, negli ultimi tempi è una profezia, quindi succederà, può darsi che ci troviamo di fronte a tempi difficili, l'iniquità cresce, riteniamo fermamente quello che abbiamo, incoraggiamoci gli uni gli altri, questo è il privilegio di essere il corpo di Cristo, di essere membra dello stesso corpo, incoraggiamoci gli uni gli altri a camminare nell'amore, esortiamoci a buone opere, come dice la parola, camminare secondo, come ci ha detto il Signore, seguendo il suo esempio. Siate imitatori di Dio, dice Efesini capitolo 5. Incoraggiamoci e non abbandoniamo la nostra comune adunanza. Qui prendiamo forza. Il Signore con la sua presenza ci dà forza, incoraggiandoci gli uni agli altri. Portiamo i pesi gli uni degli altri, come dice Galati. È meraviglioso pregare per i fratelli, è meraviglioso sostenerci gli uni agli altri. La malattia del fratello è la nostra malattia. La gioia del fratello è la nostra gioia, perché siamo lo stesso corpo. Quindi riteniamo fermamente quello che abbiamo. Verranno tempi più difficili, certamente. Ma Egli è fedele. Egli è fedele. È fedele con noi. Amiamolo, serviamolo, glorifichiamolo, benediciamolo. Egli è fedele. È scritto che se anche padre e madre ti abbandonassero, io certo non ti abbandonerò, dice il Signore. Egli è fedele. Che il Signore ci benedica.
Amen.